what I'm afraid of dying. There's no reason for it. You gotta go sometime.
E allora, questa notte la navicella Orion della missione Artemis 2 passerà dietro la Luna, ne osserverà il lato oscuro dove i segnali radio e le comunicazioni saranno bloccate dalla Luna stessa, The Dark Side of the Moon. Come dicono i Pink Floyd che state ascoltando, sono le 9:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare fino alle 10:30. Siamo insieme con me, con Mattia Guastafierro, per parlare di, insomma, una delle notizie di questi giorni, una delle notizie a cui che sta suscitando più grande entusiasmo, meraviglia, ma anche inquietudine, ovvero la missione Artemis 2 che segna di fatto dopo 50 anni il ritorno sulla Luna. E stanotte per 40 minuti i 4 astronauti che sono a bordo della navicella della NASA saranno soli nell'oscurità dello spazio. E nessuno sarà mai stato più lontano dalla Terra dai 4 astronauti di questa missione. Ma la domanda per voi è: come guardate alla Luna, ma anche a tutto quello che sta attorno alla Luna e nello specifico a questa missione? Perché io ve lo confesso, mi sento un po' diviso in questi giorni. Ci sono diversi me che guardano a questa missione con animo diverso e sfaccettature diverse. Provo a elencarveli. Allora, c'è sicuramente il me bambino che guarda con entusiasmo, con meraviglia, questa nuova missione che in breve tempo riporterà l'essere umano a rimettere piede sulla Luna, perché poi l'obiettivo è quello di nuovo sbarcare l'allunaggio sulla Luna come 50 anni fa. E dunque questa missione è accompagnata da un senso di entusiasmo e meraviglia di fronte, insomma, ai limiti che vengono superati e alle immagini anche che hanno segnato il nostro immaginario in tutti questi anni. Poi c'è il me appassionato di scienza che crede nel progresso e convinto che ogni piccola scoperta sia, come dire, un mattoncino in più nella nostra conoscenza, al di là poi delle ricadute pratiche sulla vita di tutti noi che questa missione con sé porterà. La scienza non deve avere per forza degli scopi pratici, la sete della conoscenza va appagata e anche questo serve a quello scopo, l'amore per la scienza fine a se stessa. Poi però, mi scontro io in questi giorni con il mondo in cui viviamo, nel contesto di guerre, di tensioni geopolitiche, di corsa al riarmo, di corsa al profitto, e quindi ci sono altri due me che stanno guardando alla Luna con un occhio ben più critico. C'è il me giornalista consapevole che questa missione non ha solo scopi scientifici, ha anche scopi economici e non sono nascosti. Lo sfruttamento delle terre rare, della Luna e delle altre materie prime che lì si trovano e che poi forse sono utili per consolidare una posizione di potere di quella parte di mondo che, insomma, là sopra ha deciso di mandarci gli astronauti. E infine c'è un ultimo me in questa, insomma, versione un po' schizofrenica della mia persona. C'è un me che si domanda eticamente il senso di tutto questo e si pone questo interrogativo: ma è giusto impossessarsi di qualcosa anche se sulla carta non appartiene a nessuno, come la Luna? Voi che ne pensate? Perché, insomma, è vero che la Luna non appartiene a nessuno, però forse potremmo dire al contrario che appartiene a tutti, è bene comune di tutti. Insomma, queste sono le domande che in questi giorni di grande entusiasmo ma anche inquietudine mi stanno accompagnando e io mi pongo di fronte a questa straordinaria missione che poi nel giro di pochi anni diventerà ancora più grande. Sono domande a cui poi io non ho una risposta e perciò voglio capire se ce l'avete voi e come voi state guardando alla Luna in questi giorni. Allo 02 33 001 001 le telefonate, al 331 6214 013 i vostri messaggi, sms, whatsapp, telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, alle mail. Sentiamo il primo ascoltatore in linea con noi. Pronto, ciao.
Pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Tony.
Ciao Tony.
Nessun entusiasmo, anzi a volte a tratti profonde tristezze, perché, come dire, mi sembra che siamo lì solo per distruggere, no? Dov'è questo andare avanti quando ci teniamo addosso la peggior distruzione che possiamo immaginare? E no, niente, nessun entusiasmo, proprio zero entusiasmo, ma profonda tristezza.
Quanti anni hai, Tony, tu?
62,
quindi adesso facendo i calcoli, beh, ti ricordi, no, l'ultima missione, non eri nemmeno nato se non sbaglio, giusto? 69 più 62 quanto fa? C'eri?
Come?
C'eri nell'ultima missione, nello sbarco sulla Luna del 69, adesso a fare i calcoli sono un disastro.
Sì,
eri piccolissimo.
Sì, più o meno, sì, penso ero più piccolissimo, non mi ricordo nulla. Cioè, quindi... Ma da allora, dall'ultima, andare a vedere che ci siamo ancora degli esseri umani, che siamo lì, che pensiamo alla terra piatta, la terra tonda, e sembra che c'è una parte di noi che sta andando avanti e un'altra parte di noi che stiamo andando, ma tanto indietro.
Le cose fanno fatica ad allinearsi, sembra quasi un ossimoro, no? Mentre qui ci sono ancora guerre, tensioni geopolitiche, incomunicabilità tra i popoli e poi lì nello spazio si prova a superare i propri limiti. Sì, in effetti fa molto specie, no, in questi giorni,
osservare questa
missione mentre succede tutt'altro qui giù da noi.
Andare a scoprire un altro mondo quando ne stiamo già distruggendo uno, ma palesemente, cioè nel senso fare no, ma non è così, è così, quindi lasciamoli stare, cioè lasciamo stare gli altri pianeti.
Ti ringrazio Tony, ti saluto.
Ciao.
Prendo un'altra chiamata allo 02 33 001 001.
Pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao Michele.
Michele, come stai guardando alla Luna in questi giorni?
Io sono un ultra settantenne, per cui ho visto il primo allunaggio, ero proprio un ragazzino, ero. E devo dire una cosa, che dopo diversi anni vedo che c'è questa corsa, non ci sono solo gli americani, dobbiamo notare che ci sono i cinesi, ci sono anche gli indiani che hanno mandato su una sola.
Infatti ti fermo per annunciarlo, tra poco alle 10 avremo anche un ospite che ci dirà quello che sono i programmi spaziali cinesi e la concorrenza con gli Stati Uniti, approfondiremo aspetto. Sì.
Ora, al di là dell'aspetto poi, perché poi sappiamo che la corsa che all'epoca sparlava c'erano le grandi potenze, la guerra fredda, e c'era anche questa che poi il discorso che poi io ho letto poi su riviste specializzate come Nexus, eccetera, ho visto, sentito anche, io documento molto su queste cose, e ho notato anche che c'è stato un coinvolgimento anche di Hollywood in tutta questa, diciamo, corsa, soprattutto da parte degli americani.
Ma senza fare la storia di quello che è stato, io adesso a te ti chiedo, insomma, come stai guardando a questa missione, con quale animo?
Io sto guardando questa missione qua come una corsa alla, proprio alla conquista di risorse, cioè un colonialismo abbastanza, diciamo, non dico azzardato, ma un colonialismo abbastanza spinto da parte dei vari colossi, da Musk, Bezos, eccetera, che finanziano principalmente le varie missioni, eccetera, della NASA, eccetera. Ma devo dire anche che questo colonialismo qui mi fa un po' pensare.
Antonella ci scrive: la scienza al servizio dell'economia. Dopo aver depredato popoli e territori sul nostro meraviglioso pianeta, ora si va a depredare il nostro satellite. È questo il senso, secondo te?
Esatto, sono d'accordo con Antonella, perché lui si parla per depredare diciamo, una, prima parlavi di un bene comune, chissà, il nostro satellite, ma anche il pianeta, sono beni comuni. Per quello che ci sarà questa corsa alla colonizzazione che verrà coinvolta le varie potenze.
Ti ringrazio, ti fermo qua.
Va bene, comunque su questa cosa qua, diciamo che sì, è sì, una cosa comunque che interessa molto, perché io sono sempre stato appassionato.
Certo, come tutti noi, sì, come tutti noi. E insomma, fa anche un po' male pensare che gli obiettivi, gli scopi siano soprattutto altri. Ti ringrazio, ti saluto.
Ti saluto, ciao.
Ciao, ciao. Silvia Bonata ci scrive che anche lei ha le stesse riflessioni, sta facendo le stesse riflessioni, le stesse perplessità che vi ho esposto io nell'introduzione. Credo che sia normale per tutte le grandi missioni e scoperte scientifiche. Sono medico veterinario, scrive Silvia, e quindi formazione scientifica. La conoscenza umana che aumenta ad ogni scoperta mi affascina, ma ho anche perplessità. Visto come trattiamo il nostro pianeta. Ho 67 anni, mi ricordo il primo allunaggio come se fosse una cosa favolosa. Ancora un ascoltatore o ascoltatrice in linea, pronto?
Pronto.
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, Amedeo.
Amedeo, come la stai guardando questa missione, con che animo?
Ma come la sto guardando? Da un lato noto che tornata la guerra fredda, torna la conquista dello spazio, no? Come... adesso la guerra fredda non è più fra con la Russia, diciamo, con l'Asia in questo momento, no? Quindi Iran, Russia, Cina.
Anche tu quindi non vedi davvero insomma, la meraviglia scientifica dietro questa missione, ci vedi invece tutto l'altro lato, il lato nascosto della missione, forse non troppo nascosto, perché in realtà quegli scopi sono dichiarati.
Nascosto.
Sì.
Quello che è nascosto è che che la vera differenza è che mentre, come dire, durante la prima guerra fredda la corsa allo spazio era una competizione fra due sistemi abbastanza economici differenti per cercare di dimostrare al mondo qual era il più valido, no? Adesso questa corsa allo spazio, secondo me, è più la nostra ripresa, quantomeno, della corsa allo spazio serve più, è quella di un occidente decadente, insicuro, che prova a fare questa cosa qui per dimostrare di essere ancora all'altezza dei mutamenti del mondo. Quindi c'è questa sfumatura un po' diversa, no? Cerchiamo di stiamo facendo una specie di
una sorta di canto del cigno.
Sì, stiamo facendo un all-in dell'immaginario, scommettendo su questo, perché se ci va bene, questo potrebbe dare di nuovo speranza, risorse,
entusiasmo anche alle persone. Mi piace questa metafora, l'all-in dell'immaginario, perché forse si punta anche a quello, a cercare di trasmettere un messaggio sognante di meraviglia a un popolo, almeno quello occidentale, che è in crisi da decenni, sì, decisamente.
Certo, però dietro poi che cos'altro c'è? L'altra cosa è il lato B, come lato oscuro del lato oscuro, è che effettivamente, appunto, se è dietro a questa operazione ci sono i vari Musk, i grandi potentati economici globali, e queste persone qui, a me viene il sospetto che si stiano preparando, come dire, un piano di fuga dal pianeta, perché la vedono, non basta neanche più il bunker,
c'è anche quello nei loro piani, sicuramente qualcuno o di loro, no? L'ha ipotizzato.
E questa cosa qui però mi fa anche sorridere, perché mi viene in mente sempre il finale di Don't Look Up, ricordate, certo, come è andato a finire, che loro atterrano effettivamente su un altro pianeta e poi non fanno una bella fine perché non sono così intelligenti come si spacciano.
Ti ringrazio, ti fermo qua.
Ciao.
Ciao, alla prossima. Leggo qualche messaggio. Claudia ci scrive, no, in realtà è Paolo che scrive col messaggio di Claudia e dice: comprendo perfettamente i tuoi diversi te. Secondo me bisogna dare spazio al te stesso bambino. Io do prevalenza alla gioia e alla speranza. I messaggi che arrivano dagli astronauti oggi, come quelli della missione Apollo o Soyuz, sono di consapevolezza della piccolezza della Terra rispetto al cosmo e del senso di unione che dovrebbe permeare la razza umana. Oppure, Eliana, condivido la tristezza. Siamo ancora una volta all'esplorazione e conquista dello spazio esteriore invece dello spazio interiore dell'uomo, la ricerca di una convivenza pacifica e giusta su questa pianeta. Adriano, era il mio 12° compleanno quando sono allunati la prima volta. Questa cosa mi è rimasta nel cuore, questa missione mi cattura molto meno perché non ho più 12 anni e l'America non è più quella di allora, o forse non lo è mai stata. Colonizzare la Luna non è tanto diverso da volersi prendere la Groenlandia o prendersi Hormuz. Anche Anna scrive: io partirei con la tua ultima affermazione, la Luna non appartiene a nessuno. No, io direi la Luna appartiene a tutti, e non solo, ai terrestri. Poi da qui tutto il resto. Vi faccio ascoltare una testimonianza preziosa, un'opinione preziosa di chi nello spazio ci è andato per ben due volte, ovvero Alberto Guidoni, che è un astrofisico ma è anche stato un astronauta, è molto famoso, sicuramente voi ascoltatori e ascoltatrici lo conoscete. Lo abbiamo intervistato qualche giorno fa, appunto quando la missione Artemis 2 è partita. Con lui abbiamo parlato del senso scientifico, gli scopi scientifici di questa spedizione, ma anche degli altri scopi, quelli economici e geopolitici, quelli soprattutto di Trump, che nel 2028, quando si prevede ci sarà il prossimo allunaggio, vuole concludere così, con questa immagine, il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Alberto Guidoni.
È una storia, diciamo, che si è interrotta 50 anni fa, che oggi riprende. C'è un'intera generazione, anzi più di una probabilmente, che non ha mai visto esseri umani andare oltre l'orbita terrestre, quindi per loro sarà, credo, un'emozione simile a quella che ho provato io quando avevo più o meno 15 anni durante le missioni Apollo, insomma.
E qual è il significato scientifico di questa missione, soprattutto perché è così importante?
Dunque, è importante soprattutto perché riapre una nuova fase. È un po' l'equivalente della missione Apollo 8, che nel 68 per la prima volta mise degli uomini in prossimità della Luna, insomma fecero alcune orbite intorno alla Luna e poi rientrarono. Serviva per collaudare il nuovo lanciatore, e proprio anche in questo caso è un modo per collaudare un nuovo veicolo che riporterà gli esseri umani sulla Luna. Artemis comprende sia la capsula che il lanciatore, ha fatto una missione senza equipaggio. Questa è la prima volta che esseri umani vivono a bordo della capsula Orione, e quindi, anche se non scenderanno sulla Luna, però questa esperienza, diciamo, servirà a mettere a punto tutta la tecnologia che serve poi per atterrare fra qualche anno. E infatti hanno già fatto delle manovre di avvicinamento che serviranno proprio per agganciare il modulo che riporterà gli esseri umani sulla Luna, il lander, diciamo, il modulo, il veicolo che dall'orbita della Luna li riporterà sulla superficie.
Si raggiungerà anche il punto nello spazio più lontano mai toccato.
Esattamente, diciamo, in questa prima missione con equipaggio hanno scelto la strada più sicura, quindi è un'orbita che sostanzialmente arriva fino a una specie di otto che parte dalla Terra, arriva in prossimità della Luna, in realtà oltre 7.000 km oltre la posizione della Luna, e utilizza la Luna, la gravità lunare, per poter girare, diciamo così, e tornare indietro, quindi senza bisogno di accendere i motori. Quindi è, in questo senso è una missione, diciamo, che sceglie la traiettoria più semplice, quella senza problemi, proprio perché è una missione di collaudo.
La cosiddetta fionda gravitazionale della Luna, qualcosa che di cui abbiamo sentito parlare, insomma, nei film di fantascienza, e che ovviamente in realtà sarà realtà.
Sì, esatto. Tra l'altro, in realtà l'abbiamo utilizzato una sola volta prima, nel caso dell'Apollo 13, che si ricorderà ebbe un incidente, doveva atterrare sulla Luna, ebbe un incidente durante il viaggio e utilizzò proprio la gravità lunare per tornare indietro. Infatti il record precedente fu stabilito proprio dall'Apollo 13, 400.000 km. Adesso loro andranno oltre 450.000, quindi sicuramente la distanza maggiore mai raggiunta da esseri umani.
E diceva che sarà la missione questa che getterà le basi per poi l'allunaggio, il ritorno a mettere piede sulla Luna. E lo scopo del rimettere piede sulla Luna non è soltanto simbolico, ma poi, insomma, avrà anche obiettivi che ci dovrebbero portare più lontano.
Sì, questa è la differenza sostanziale, diciamo. Qualcuno si chiederà perché tornare sulla Luna, ci siamo già stati. In realtà ci siamo stati in un momento, diciamo, morti e fuggi. Ecco, credo che la missione più lunga sia stata di 2 giorni sulla superficie lunare. Stavolta ci andiamo per rimanerci. Le prime missioni rimarranno qualche giorno, qualche settimana, ma poi l'idea è costruire un'intera base sulla superficie lunare per poter utilizzare il materiale lunare, le materie prime, gli elementi che si verranno sfruttati sia sulla Luna per costruire la base, per esempio utilizzare il ghiaccio lunare per produrre combustibile dei razzi, ma anche per estrarre materiali come l'alluminio, come le terre rare, che sono importanti sia nello spazio ma anche sulla Terra.
A proposito di questo, allora le faccio anche una domanda politica, dottor Guidoni. Ci sono soltanto interessi scientifici o anche interessi geopolitici da questa missione?
Ci sono un po' tutti, diciamo, cioè, interessi scientifici sicuramente, ma ci sono anche interessi geopolitici e economici, tant'è vero che il ruolo dei privati è importante, e questa è un'altra differenza rispetto all'Apollo. Quindi da una parte c'è l'aspetto geopolitico di chi rimetterà piede sulla Luna, e stavolta non è una come dire, una competizione fra americani e sovietici, ma è una competizione fra americani e cinesi. E poi c'è invece l'aspetto economico, appunto, dell'utilizzo di queste risorse che si potranno estrarre dalla Luna.
E quanto conta l'effetto Trump in tutto questo?
Allora, diciamo che Trump ha avuto un atteggiamento ondivago, ma credo che non sia una novità. All'inizio è partito, non so se si ricorda, nel discorso in cui è stato
insediamento,
diciamo, ufficialmente, sì. Insediamento, sì, nel discorso di insediamento ha detto che gli Stati Uniti andavano verso Marte perché c'era Elon Musk che premeva in quella direzione. Adesso si è reso conto che non era fattibile, diciamo, nei tempi che immaginava lui, e ha ripiegato sulla Luna. Quindi sicuramente una parte dell'accelerazione che ha subito il programma è dovuta al fatto che magari vuole vedere, appunto, l'allunaggio di astronauti americani durante il suo mandato. Quindi è sicuramente così, però in realtà ci sono, come ho detto, anche elementi economici importanti, e soprattutto più generalmente di controllo dello spazio, diciamo, intorno alla Luna, che sta diventando strategico.
Diceva Trump vorrebbe vedere durante il suo mandato degli uomini americani sulla Luna, perché i tempi sono questi, sono brevi?
Eh sì, l'idea è che dovrebbero mettere piede sulla Luna entro il 2028, quindi giusto quando lui sta per scadere il suo mandato. Se ci sono ritardi rischia di perdere questa finestra, e questo è legato anche al fatto che i cinesi hanno detto che metteranno piede sulla Luna nel 2030, quindi insomma è una gara davvero all'ultimo minuto, diciamo così.
L'astrofisico e astronauta due volte nello spazio Umberto Guidoni sulle implicazioni sia scientifiche ma anche economiche, geopolitiche delle missioni sulla Luna di Stati Uniti, nello specifico di Donald Trump, ma poi anche un accenno a quelle cinesi di cui parleremo tra poco con un'altra ospite. Qualche messaggio prima di un piccolissimo stacco pubblicitario. Le dinamiche di questo mondo non cambiano, scrive Franco. La legge del più forte con guerre fra popoli per accaparrarsi delle risorse. Il criterio è questo. Speriamo in sprazzi di civiltà. Caterina, 4.000 anni fa costruivano le piramidi come tombe. Ora i Kings vogliono essere seppelliti sulla Luna. Alla fine siamo tutti mortali e con le guerre e il riarmo stiamo distruggendo l'unico pianeta che possiamo abitare. Non soltanto però messaggi giustamente critici, no, su gli obiettivi dei Kings, ma anche insomma messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che ci vedono ancora il senso di queste missioni come quei mattoncini della scienza che servono al progresso anche in ottica positiva per tutta l'umanità. Serenella scrive: ma perché vedere subito il lato negativo della corsa alla Luna? Ogni conquista porta con sé nuove scoperte, utili per noi terrestri. Senza i viaggi spaziali non avremo internet e molte altre scoperte di nuovi farmaci. Inoltre, questo pianeta ha 8 miliardi di abitanti e se continuiamo così diventerà arido come Marte. Dove andranno i futuri terrestri? Roberto Abbonato invece ci dice: io guardo alla Luna con estremo entusiasmo. Vedo il progresso scientifico, il piacere della scoperta, l'andare oltre le nostre capacità. Tutto il resto non lo escludo, ovviamente, ma non credo che abbia un peso così rilevante al momento. Così scrive Roberto. Piccolo stacco pubblicitario, poi di nuovo insieme con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Come state guardando alla Luna?
To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Buongiorno, sono del 59, ci scrive Gianni. La Luna fa parte del mio immaginario di bambino. La diretta dell'allunaggio l'ascoltammo alla radio, in campagna non avevamo la televisione. Sono appassionato alle scienze e ogni passo in avanti mi sembra un mattoncino del sapere dell'umanità, proprio come hai detto tu. Quello che mi disgusta è questo turbocapitalismo predatorio dei nostri tempi. La cosa fantastica sarebbe se gli astronauti scoprissero sulla faccia lontana una colonia cinese, magari qualcuno schiatta uno in particolare. Everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon. Gianni Abbonato da Firenze.
In other words, hold my hand.
Questa è Fly Me to the Moon, versione di Frank Sinatra, però questa è la versione di Astrud Gilberto. Durante il primo allunaggio si tralasciarono moltissime misure di sicurezza proprio per la velocità con cui si doveva competere, ci scrive un ascoltatore che si firma Oikarok. Il discorso che avete appena fatto sulla scadenza del mandato di Trump potrebbe portare alle stesse conseguenze, è una delle incognite, mi sento di dire. Ancora le vostre telefonate allo 02 33 001 001, i vostri messaggi al 331 6214 013, WhatsApp, SMS, Telegram. Buongiorno Mattia, scrive Luisa, io ho troppa tristezza per quello che succede nel mondo per riuscire a sognare guardando la luna, però volevo dirti che sono le trasmissioni come queste, con queste condizioni, che valgono il mio abbonamento a Radio Popolare. Ti ringrazio davvero tantissimo Luisa, sono contento insomma che questo tema vi stia interessando molto, ma soprattutto le implicazioni anche filosofiche, etiche che porta con sé, perché appunto io ve l'ho confessato, ho sempre visto al progresso scientifico e a queste grandi scoperte, queste grandi mattoncini da mettere nel sapere dell'umanità, come insomma il percorso da seguire, il percorso che ci rende anche esseri umani nel senso più vero del termine. Ma poi crescendo, ma crescendo come tutti quanti voi immagino, siete più consapevoli di quello che è il contesto che ci gira attorno e che ci fa guardare a tutto questo con un animo un po' più inquieto, e i miei, insomma, le mie personalità schizofreniche che in questo momento confliggono le une con le altre. 02 33 001 001, come si stanno comportando le vostre personalità multiple? Pronto, ciao.
Pronto?
Ciao, chi sei? Sei tu?
Sono Emilia e beh, anch'io sono in conflitto. Da una parte mi fanno sognare, dall'altra sono ripilata perché penso che stiamo distruggendo tutto. Non credo più nell'uomo e nel progresso, ma vedo che ogni volta arriviamo sempre a distruggere dove andiamo.
Le due cose non possono in qualche modo accompagnarsi a vicenda, secondo te? Sono in contrasto l'una con l'altra?
Sono sempre in contrasto. Da una parte seguo, sogno, e dall'altra parte ho la consapevolezza che l'obiettivo di tutto questo non è l'avanzata dell'umanità, ma è trovare terre rare, guadagnare, la stessa regola che sta regnando in questo momento sul mondo. Cioè, l'umanità non ha più spazio.
Ti leggo un messaggio di Silvia perché insomma sembra quasi rispondere alle tue considerazioni. Dice: a tutti quelli negativi dico, non facciamo come gli oscurantisti del tempo fecero con Keplero e Galileo Galilei, ci vuole poco. Non è questo il rischio, guardare, essere troppo critici, troppo negativi e poi perdersi invece un passaggio fondamentale della storia della scienza e dell'umanità?
No, a mio parere non è essere troppo negativi. Io vedo da una parte il progresso, questa avventura, magnifico, ma dall'altra ho una consapevolezza di cosa detta questa avanzata e non ne condivido. Molto facilmente dobbiamo essere molto attenti, poiché potere abbiamo, è tutto relativo, per far sì che questa rimanga una scoperta di tutti, non di poche persone, perché il problema è questo. In questo momento non stiamo decidendo noi le sorti del mondo, sono tre vecchioni che stanno stabilendo cosa si deve fare, quali sono le regole.
Rispetto alle altre missioni, le missioni Apollo, c'è una differenza invece?
Allora, io Apollo ero proprio piccolina, ma mi ricordo la gioia perché il gelataio offrì gelato gratuito a tutti i bambini e fu una festa incredibile, c'era questa sensazione di festa, ho questo vago ricordo. Molto diverso da oggi, forse anche perché i tempi sono diversi.
Non hai vicino a te, insomma, bambini, comunque nella tua famiglia, che stanno guardando tutto questo con l'entusiasmo che provavi?
Allora,
tu?
Io insegno, e quindi da una parte c'è spingere l'entusiasmo, la conquista, dall'altra parte c'è un'altra consapevolezza, penso che sia di tutti. Cioè, come puoi oggi solo vedere l'aspetto positivo?
Ma dico, non hai dei bambini nella tua cerchia familiare che stanno guardando a questo con l'entusiasmo che provi tu, mi chiedo? Per capire anche un punto di vista diverso dal nostro, di persone adulte e consapevoli.
No.
Ok, va bene, ti ringrazio, ti saluto.
Ciao.
Altra ascoltatore, ascoltatrice, pronto?
Pronto?
Pronto, sei tu, ciao, chi sei?
Sì, mi chiamo Levon.
Ciao Levon, come stai guardando alla luna? Adesso?
Ma io principalmente con meraviglia. Naturalmente sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, però mi sembra che stiamo anche scoprendo acqua calda, cioè questa è una consapevolezza che in quanto adulti dovremmo già avere e tenerci dentro. Ho sentito parlare anche della scienza, però io credo che il dibattito sulla neutralità della scienza sia morto e sepolto da un pezzo. La scienza non è neutrale, punto.
E quindi, dato che non è neutrale, dovremmo un po' fare a patti con la nostra coscienza e comunque vedere il lato positivo anche di queste missioni.
No, non ho bisogno di fare a patti con la mia coscienza per vedere il lato positivo di questa missione. Cioè, i risvolti economici, militari anche, sono il fatto che tutto sia condotto, diciamo, sotto l'egida di un capitalismo alla pace. Cioè, lo do
per scontato, sì.
Lo do per scontato, voglio dire. Però se ripenso a me, quando ho visto il primo allunaggio, che ci eravamo svegliati di notte, abbiamo visto questa diretta di notte, sono uscito fuori, ho guardato la luna, ho pensato c'è della gente là, voglio dire. E più recentemente mi è capitato di essere in vacanza dall'altra parte del globo, guardare la luna e pensare, guarda, magari la persona a cui voglio bene sta guardando la luna in questo momento. Insomma, queste cose fanno parte, credo, dell'animo umano dalla preistoria. Cioè, come fai a toglierle? Io in questo momento mi godo questo.
Ti ringrazio, molto bello, davvero.
Ciao.
Ciao, ciao, alla prossima. Adesso saluto la nostra prossima ospite di questo microfono aperto, è Alessandra Colarizzi, direttrice di China Files. Benvenuta, Alessandra.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, grazie a te per averlo accettato con te per andare a capire come la Cina sta guardando a queste missioni Artemis della NASA e non solo verso la Luna, che arriveranno poi al prossimo allunaggio. Perché diversi ascoltatori finora mi hanno ricordato giustamente che, insomma, le missioni cinesi verso la Luna sono già partite da un bel pezzo e anzi Pechino è già molto più avanti, forse anche più avanti della stessa NASA rispetto alle esplorazioni spaziali, e ci dicono appunto che la Cina ha già condotto operazioni di questo tipo. Qual è lo stato delle cose, Alessandra?
Ma diciamo che effettivamente il paradosso è che la Cina, se guardiamo agli Stati Uniti o alla Russia, Russia intesa come chiaramente erede dell'Unione Sovietica, è partita in ritardo, perché alla fine il programma lunare è entrato nel vivo intorno al 2008, eppure in pochissimi anni la Cina, grazie anche a questa sua industria tecnologica potentissima, è riuscita a sviluppare appunto nel breve periodo tecnologia, ricordiamo, in-house, quindi sostanzialmente domestica, anche per dover necessariamente aggirare una serie di restrizioni e sanzioni internazionali, ed è riuscita già, diciamo, da diversi anni a mettere nell'orbita bassa una stazione permanente abitata, con le quali porta avanti appunto studi scientifici sullo spazio in generale, e la missione lunare punta nel 2030 già a portare i primi taipionauti, quindi gli astronauti cinesi, sul suolo lunare. Già è riuscita a tagliare diversi primati e traguardi, perché se non sbaglio era il 2024 quando furono riportati i primi campioni dal lato nascosto della Luna. E ha in programma proprio quest'estate anche di spingersi nel polo sud lunare, sempre però parliamo di missioni
non allunaggi, quindi,
esatto, allunaggi con,
ecco,
rover
e questo
dispositivi.
Se la NASA dovesse riuscire nel 2028, come ci spiegava l'astronauta Umberto Guidoni, a effettuare questo allunaggio, questo secondo sbarco sulla superficie lunare prima della Cina, che colpo sarebbe?
Diciamo che chiaramente un po' come tempi della guerra fredda, in questo caso il programma lunare è diventato un po' uno scacchiere di un grande gioco diplomatico e geostrategico, così come è appunto la politica internazionale sulla Terra, quindi ci potrebbe essere un impatto a livello simbolico. Però diciamo che è parso che la Cina abbia molto in mente i propri programmi e piani, e che quello che fanno gli Stati Uniti più di tanto non andrà a incidere sulla roadmap che hanno tracciato le autorità cinesi. Peraltro leggevo che diversi esperti, anche sulla base dei vari ritardi che sono stati riportati da Artemis, da altri incidenti, non esclude anche che tutto sommato la Cina potrebbe veramente arrivare anche prima, considerando che invece, a differenza degli Stati Uniti, è riuscita a rispettare quelli che erano gli obiettivi che si era prefissata.
Chiaro.
Per cui il gioco è ancora in corso e io ritengo che appunto quello che succederà non avrà poi un impatto reale, potrà sì un po' intaccare forse l'amor proprio di Pechino, che punta molto su questa sua avanzata e in alcuni campi anche superiorità tecnologica per affermarsi, certo, come un punto di riferimento. Ricordo anche ad esempio per tutti i vari paesi in via di sviluppo, perché il programma spaziale è diventato anche un asset a livello diplomatico. La Cina sta costruendo infrastrutture spaziali in Africa, sta continuando a siglare accordi internazionali, leggevo poco fa, anche con l'Unione Europea, quindi diciamo che sicuramente è un terreno che ha varie sfaccettature, gli interessi in gioco sono tantissimi.
Decisamente. Ultimissima domanda, Alessandra, quali sono gli obiettivi materiali della Cina sulla Luna? Abbiamo sentito gli Stati Uniti, le terre rare, dobbiamo immaginare che gli scopi siano gli stessi anche di Pechino.
Sì, beh, appunto la sperimentazione scientifica che è in corso parla da esperimenti sull'effetto della gravità sugli esseri umani, la coltivazione delle piante, fino appunto alla costruzione dei primi reattori nucleari e chiaramente anche alla possibilità di attingere a risorse naturali come l'elio e altri metalli e materiali che potrebbero avere, come dire, un'importanza per le industrie del futuro, dalle nuove energie, insomma, ad altri sviluppi industriali che chiaramente la Cina non è che va nello spazio solo per prestigio, ci sono certo, questioni economiche di importanza molto rilevante, di cui insomma sentivo che parlavate, quindi è inutile che mi concentro su questo.
Sì, interessi strategici fondamentali. Grazie Alessandra Colarizzi davvero per essere stata con noi, buona Pasquetta.
Grazie a voi, auguri.
Alla prossima. Alessandra Colarizzi, direttrice di China Files, ci scrive Dani: ma scusa, dov'è il progresso scientifico se l'allunaggio è già avvenuto 50 anni fa? Sì, l'allunaggio è già avvenuto 50 anni fa, ma farlo oggi con le nuove tecnologie, avendo la possibilità di condurre esperimenti più sofisticati, sicuramente può dare vantaggi molto più significativi alla luce delle scoperte tecnologiche del nuovo millennio, direi io, Dani, banalmente, ma poi non sono un esperto, ci saranno sicuramente altre questioni in ballo dal punto di vista scientifico che non sono in grado di dirti. Marco scrive: questa missione mi ricorda la grande emozione provata, ero in servizio militare a Roma e mi ricordo che ero sull'Altana in servizio di guardia e ho sentito dalla radio dello spaccio l'allunaggio, se non erro Apollo 11 luglio 1969, e quindi anche tanti ricordi collegati. Paul Stefan ci scrive: vedo Artemis con entusiasmo, curiosità, ispirazione, speranza per un futuro dove i soldi dei contribuenti vengono spesi nella ricerca e nell'esplorazione, nello sviluppo di nuove tecnologie. Orion credo sia la prima navicella interamente alimentata da energia solare, che possano portare il mondo via dalla dipendenza dalle fonti fossili. Il modello di cooperazione NASA, ESA, Roscosmos fino a qualche anno fa è un modello per la politica e per la ricerca. Rispetto alla Cina il problema è solo americano. ESA e CNSA, appunto quella cinese, come già ci spiegava Alessandra Colarizzi, già collaborano in programmi di addestramento congiunto di astronauti, satelliti, hanno collaborato sulla missione Chang'e 3 verso la Luna. E dunque Artemis, ma in generale la ricerca scientifica e i programmi spaziali sono la vera base di cooperazione che può insegnare all'essere umano, ai paesi, ai grandi del pianeta, all'arte della cooperazione, almeno darci un po' più di speranza in questo senso. 02-33-001-001, ancora 9 minuti per capire come guardate alla Luna. Pronto?
Pronto io?
Sei tu, ciao, chi sei?
Sì, ciao, io sono Adele. Senti, a parte che io naturalmente avevo seguito tutta la notte, eccetera, volevo ricordare una cosa e vedere se qualcuno ha questo ricordo anche. Io mi ricordo, ero una ragazzina, un enorme shock quando è, diciamo, entrato nello spazio lo Sputnik. È stata una cosa veramente, perché tutto il resto poi è stato molto ben preparato, ma lo Sputnik era stata una cosa proprio inaspettata, e noi eravamo, guardavamo in cielo a vedere se si vedeva qualcosa, eccetera. È stata, io me lo ricordo, proprio una cosa come uno shock. Anche sì,
e quindi,
poi ho seguito sì. Tutto e tutto.
Ci credo, posso solo immaginare l'emozione, e perciò io ti faccio questa domanda: alla luce di quello che hai vissuto e che hai provato, come stai guardando tutto quello che succede adesso?
Guarda, io purtroppo, diciamo, anche se, come ti dico, sono stata a Canaverale, ho seguito tutto, ma in questo momento io non riesco proprio a staccarmi dalla l'entusiasmo, l'interesse per i voli e per quello che succede per lo spazio, considerando quello che succede sulla Terra di tremendo. Ecco, non riesco a...
Diciamo che hai messo sulle spalle anni e anni di, insomma, di consapevolezza, inquietudine, tutto
sì,
il discorso,
certo,
che facciamo prima, che ovviamente non sei più la persona dei tempi dello Sputnik.
Certo, non lo sono più, ma vi assicuro che se c'è qualcuno che la mia età che ricorda ancora, era stata una cosa veramente scioccante. Avevamo tutti il naso in aria a vedere se si... cioè, perché non lo aspettavamo, è stata certo. Una cosa...
Chissà se magari qualche bambino adesso riuscirà a vedere Artemis 2 nello stesso modo con cui tu guardavi,
ecco,
lo Sputnik.
Appunto,
questa è la vera incognita di questi giorni. Io ti...
Sì, poi c'era tutto il fatto della guerra fredda,
certo.
Per cui
Lele, ti fermo qua perché abbiamo ancora 7 minuti, voglio prendere altre telefonate, ma ti ringrazio molto, molto bello
questo
suo ricordo. Attenzione, però è arrivato un messaggio che me lo aspettavo, però finora non erano comparsi messaggi di questo tipo, invece è arrivato: ignorante, che cacchio di giornalista sei, informati, non c'è stato nessun allunaggio 50 anni fa, è stato tutto un bluff, un film girato, preparato mesi prima, poi qui degli insulti, che continuiamo a narrare queste falsità. È arrivato alla fine, lo attendevo con ansia questo messaggio sul mancato sbarco sulla Luna. Ancora qualche vostra telefonata. Pronto?
Pronto?
Sei tu, chi sei?
Sono io, ciao, sono Enzo.
Ciao Enzo.
Ma senti, volevo dire questo: io la sto guardando con molto interesse, diciamo, queste attività adesso, sia, diciamo, dei Kings di qua che dell'impero dall'altra parte, della Cina. Chiaramente da parte della Cina, diciamo, sono obiettivi tecnologici e di potere, di prestigio, e la risposta da questa parte mi sembra sempre su questo piano, cioè di prestigio soprattutto. Io non vedo una grande, non so, non è che sono un esperto, è una formazione scientifica, cioè leggo se mi capita, non parlo nello specifico perché non lo so, però non vedo una grande potenzialità, soprattutto, diciamo, rispetto a questi materiali, eccetera. Cioè, noi dobbiamo pensare che per ripagare questi investimenti dovrebbero essere trasportabili sulla Terra, che ne so, direi decine e decine di tonnellate,
insomma,
di terre rare.
Il gioco non vale la candela dal punto di vista economico, e dunque soprattutto una questione di prestigio e di immagine.
Esatto, secondo me è questo.
Ma tu come guardi a questo, insomma, a questa missione, proprio il te intimo e personale?
Voler riaffermare, che poi spiega anche, diciamo, questa attività nel secondo mandato di Trump, che poi contraddiceva i suoi obiettivi, diciamo, della destra americana, di ripiegarsi un po' sull'interno, sul proteggere, diciamo, gli interessi americani del cittadino, eccetera, e come competizione con la Cina. Volevo dire anche un'altra cosa, cioè noi Cioè, intanto, per esempio, sempre le grosse scoperte, per, diciamo, tecnologiche, la grossa conquiste tecnologiche spesso sono state spinte dall'apparato militare, cioè voglio dire anche l'azione dello Sputnik, i primi lunaggio americano.
Per
eccetera,
sintetizzare,
cioè, hanno sempre risposto a questa logica.
Per sintetizzare, cioè, giusto perché adesso ti saluto, così diamo spazio ad altri, ma solo perché il tempo è finito, per sintetizzare, tu sei molto, cioè, guardi tutto con ottica molto scettica nel senso filosofico del termine, dietro certe azioni
ci sono, esiste, ne guadagniamo tutti, e spesso è spinto dalla competizione,
ci sta.
Che però poi non è che, voglio dire,
è da buttare, certo,
il mondo non va avanti, diciamo.
Va bene, ti ringrazio, un saluto, ciao, perché voglio ancora qualche telefonata, qualche altro ascoltatore allo 0233 001 001. Pronto?
Sono io?
Se tu, devi abbassare la radio.
Volevo ricordare semplicemente che la missione più importante della NASA è stata riportare a casa i tre signori dell'Apollo 13, che nessuno pensava di farcela. Quella è stata la vera missione.
Bravo.
Il tizio che diceva che tutto è stato inventato, in realtà non ci hanno fatto vedere tutto, ci hanno tenuto nascosto foto e filmati che ancora adesso bisognerebbe andare a capire che cosa. Molto della tecnologia di rimbalzo cosiddetta la dobbiamo a loro, tra cui per esempio il Walkman, che pare ce l'avessero su in totale, diciamo, era un prototipo,
sì.
Ce l'avevano su nell'Apollo 13, Walkman, quello a cassette, anche se è una cosa che qualcuno dice sì, ma è solo per il film Apollo 13. In realtà io vi esorto, leggetevi il libro, vedetevi il film e rileggetevi il libro, e imparerete molto di come si fanno le cose.
Bello, quindi sostanzialmente tu rispondi, aspetta,
è la qualità, scusami, la qualità delle immagini che arrivano tu, che mi fa paura della qualità, che mi lascia qualche stupido, insomma, mi credi no tanto, perché ho lavorato.
Non ti sento più bene, non ti sento più bene, ti sento andare avanti e indietro con il segnale radio, evidentemente sei anche tu sul lato oscuro della luna. Qui.
No, che il telefono qui che le
okay. Senti, comunque, Chiaro, ti ringrazio, ti saluto, ciao.
Ciao,
molto interessante quello che dice. Ci sono alcuni progressi scientifici e tecnologici di rimbalzo da quegli esperimenti che vengono effettuati, sono stati effettuati nelle missioni spaziali, che non vediamo, non sappiamo ricondurre effettivamente l'origine a quello, ma è così. Il Walkman è uno di quelli, dice l'ascoltatore, e allora così si risponde alla domanda di chi ci chiedeva prima: ma perché ritornarci 50 anni dopo se ci siamo già stati? Che progressi scientifici potremmo avere? Eh no, le potenzialità sono molto ampie, molto diffuse, e con la tecnologia di oggi è possibile, insomma, che quella tecnologia di rimbalzo, quel progresso di rimbalzo possa venire ancora in una scala più grande, in un ordine di grandezza più grande. Non ho più tempo per altre telefonate, ma ancora gli ultimi messaggi che sono arrivati al 331 6214 013. A parte tutti i discorsi politici, economici, a me incuriosisce e appassiona la scoperta dell'universo, ci scrive Natasha. Serenella risponde: quanta negatività che i cervelli chiusi... No, scusate, il messaggio precedente è questo. La sfida tecnica di vivere sulla Luna accelera l'innovazione in campi come la robotica, la purificazione dell'acqua, l'energia solare, la schermatura dalle radiazioni, con importanti ricadute tecnologiche sulla Terra. Grazie Serenella, sei riuscita a scrivere in un messaggio molto chiaro quello che io cercavo di spiegare con parole un po' confuse, appunto perché non sono un esperto del settore. Questa è la famosa tecnologia di rimbalzo. Quanta negatività, poi conclude Serenella, che i cervelli chiusi, insomma, che non vedono questo, ci spiega.
Take any more, believe me, the sun in your eyes made some of
Allora chiudo con il messaggio di Francesca. Io e mia sorella eravamo state svegliate da nostro padre per vedere l'allunaggio. Avevo 2 anni e mezzo. Il mio ricordo è probabilmente in parte ricostruito, ma rimane bellissimo. Rimango speranzosa per il lato buono della missione attuale. Vedremo questa notte le immagini dal lato oscuro della Luna, i 40 lunghissimi minuti in cui gli astronauti rimarranno senza comunicazioni con la Terra e poi il ritorno indietro verso il nostro pianeta e poi nei prossimi anni le altre missioni fino all'allunaggio ve le racconteremo qui su Radio Popolare. Grazie per questo microfono aperto, buona Pasquetta a tutte e a tutti ancora da Mattia Guastafierro, ciao!